การใช
้ Buongiorno. Buongiorno signor Rustic. È presente il difensore di fiducia avvocato Dell'Alla, è presente la signora Zairovic col suo difensore avvocato Nicolò e l'avvocato Cucino. Buongiorno. Presente l'interprete, la dottoressa Ettore. Avvocato Dell'Alla, a lei.
Allora, io vorrei cominciare con davvero una breve introduzione. Tra l'altro voglio anticipare che sarò probabilmente più breve di tutti quelli che mi hanno preceduto e quindi diciamo comincio subito con una buona notizia. Mi viene in mente che esistono praticamente, almeno io credo che esistano almeno tre tipi di arringhe diverse, no? Quella che volevi fare, quella che fai e quella che avresti dovuto fare. Quindi sicuramente io cercherò di far coincidere queste tre versioni, diciamo, ma sarà difficile perché il materiale è totalmente, veramente sterminato. Quindi sarà difficile seguire una linea cronologica perfetta e quindi mi aiuterò con le carte. Allora, io devo cominciare col dire che questo processo, fin dalle indagini, è stato dominato un po' dalla pancia, mi viene in mente, nel senso che la stessa richiesta fatta dal pubblico ministero, a mio avviso, è una richiesta che viene dettata, signori della Corte, più dalla pancia che, diciamo, da un reale e concreta interpretazione del coacervo accusatorio. Fin dalle indagini, io credo che si sia voluto, questa è una mia ferma convinzione che è stata poi anche, signor Presidente, ribadita, credo, durante tutta l'istruttoria, si è voluta dare a questa vicenda una, diciamo, precisa identificazione. Quella notte, quella bruttissima notte, io odio la retorica, ma i fatti sono talmente gravi che a volte parlando di questa cosa si rischia di essere retorici. Quella drammatica notte erano presenti in tre: il bambino che è morto, Mehmet, l'imputato e la persona offesa, costituita parte civile, Zairovic. Ebbene, fin dalle indagini la procura ha pensato di utilizzare, diciamo così, in maniera processualmente utile la figura della Zairovic. Stiamo bene attenti, perché se noi escludiamo da questo lungo dibattimento, dal coacervo accusatorio, le dichiarazioni della Zairovic, tre quarti delle accuse che sono state contestate all'imputato vengono meno. E l'ultima, quella più grave, diciamo, quella dell'omicidio, assume connotazioni completamente diverse. Io vorrei evitare, anzi io eviterò di fare questa scelta sbagliatissima che ho sentito durante le arringhe dei colleghi del pubblico ministero, per cui si è parlato esclusivamente per chiedere un ergastolo della credibilità della Zairovic. Cioè, se voi sicuramente avete già letto, anzi mi viene da dire che voi, non dico che una decisione l'abbiate presa perché questa cosa non si può dire, ma sicuramente avete un'idea e sarà molto difficile che le mie parole ve la facciano cambiare. Ma io voglio darvi degli spunti, e il primo spunto è proprio questo. Se voi ci fate caso, chi mi ha preceduto, più che parlare dell'imputato, più che commentare i testimoni, si è concentrato nel dire che la Zairovic è madre esemplare, moglie esemplare, e che è credibile, e quindi, siccome lei è credibile, Rustic deve prendersi l'ergastolo con isolamento diurno di 6 mesi. Benissimo. Io posso non essere d'accordo sull'ergastolo, posso essere d'accordo, poi vi spiego perché non sono d'accordo e quant'altro. Ma tutto questo processo è stato imbastito fin dalle indagini e poi condotto basandoci sulle dichiarazioni della Zairovic. È per quello che poi durante le arringhe chi mi ha preceduto ha battuto sto martello, è credibile, sfortunata, dipende tutto da lui, è credibile. Oggi io vi darò un altro modo di vedere questa vicenda che non necessariamente passa per la Zajrović. Dovrò naturalmente parlare di lei e mi viene in mente di dire sono stato tirato per i capelli a fare questa cosa, poi vediamo tutti che così non è stato, ma per forza dovrò argomentare anche io sulla credibilità di questa donna. Proprio perché tutto poggia sulla credibilità di questa donna, fin dalle indagini. Io un po' di processi di questo tipo, non identici, li ho fatti, non capita tutti i giorni di andare davanti alla Corte d'Assise, mi viene da dire per fortuna, ma in casi di maltrattamenti avvenuti in ambito familiare, 9 volte su 10 in casi del genere viene indagata anche la moglie, almeno indagata, almeno vediamo che cosa ha fatto o cosa non ha fatto che avrebbe dovuto fare. Questo è un caso rarissimo, oltre alla contestazione della tortura che non ci azzecca nulla e poi vedremo, ma qui non viene neanche indagata, cioè viene presa direttamente dalla casa, viene portata in questura e quello che dice è oro colato sempre e comunque. Quindi già questo procedimento nasce, a mio avviso, con un peccato originale. Attenzione, questo non vuol dire, vabbè, ma se viene indagata anche lei, io lo so, non è che la posizione del mio cambia, sai, sono 30 anni, facciamo 15 a testa. Ovviamente non è questo il senso, Non è questo il senso, non è che spalmare la responsabilità ne fa venire meno poi all'imputato. Ma se le accuse nei confronti dell'imputato si basano praticamente all'80% su quello che dice la costituita parte civile, beh, andiamoci piano. Cominciamo quindi, ahimè, a parlare delle dichiarazioni e della, abbiamo detto, credibilità di questa signora. Il primo grande dubbio che mi è venuto e che deve venire anche a voi, non può non venirvi, è che non abbia mai sentito niente nessuno, non abbia mai visto niente nessuno. Questa non può essere liquidata come una furbizia avvocatesca. Questo è un fatto abnorme. Noi abbiamo sentito, e poi li commentiamo, 3 testimoni, dei quali nessuno ha detto niente. O meglio, Gheblescu, Vitulliano, Sibillini, i vicini di casa. Gheblescu è stata tacciata immediatamente, mente, ha paura, non vuole parlare, ha detto una cosa per un'altra. Vitulliano, nessuno ha detto niente. Sibillino, che è quello, mi viene da dire, più tosto di tutti, che abbiamo sentito nell'aula bunker, ci ha dato delle informazioni preziosissime, di cui nessuno ha parlato, perché tutto quello che non combacia, non collima con quello che ha detto la Zajrović non viene neanche preso in considerazione. Bene, lo facciamo noi oggi. Nessuno sente mai nulla. Sibillino ha detto addirittura, io adesso se comincio a prendere le carte, a leggere tutti i passi, anziché 2 ore parlo 6 e ci perdiamo. Quindi io faccio dei nomi, poi è tutto nelle trascrizioni. Sibillino dice chiaramente, no, ma io sentivo normalmente dei pianti normali dei bambini, sentivo lui che a volte gridava come un papà normale, innervosito, sentivo addirittura quando qualcuno bussava alle porte degli altri. Vitulliano diceva, ma lei era agli arresti domiciliari, quindi, vabbè, ok, d'accordo, tutto quello che volete, ma uno per forza che agli arresti domiciliari deve non dire la verità? Lui lo dice chiaramente, quando è stato sentito a SIT, che noi l'abbiamo poi acquisito, abbiamo sentito, dice, ma io ero domiciliare, ma se avessi sentito, se avessi sentito qualcosa, io sarei sceso giù, avrei chiesto. Ma Gheblescu dice, ma io vado a lavorare, non li ho sentiti, è stata incalzata dal presidente, incalzata dal pubblico ministero. E dice chiaramente, no, io sì, qualche volta la vedevo uscire da sola. Anche Sibillino dirà questo. Io sì, qualche volta la vedevo uscire da sola, vedevo che portava le bambine, dice, in cortile. Questo è importantissimo. Questo è fondamentale, vedete, questo processo perché è difficile? Perché abbiamo una montagna di carte. Ma la realtà dei fatti non si costruisce per massimi sistemi, ma con i particolari, con quella riga che vai a leggere, che vai a vedere, in mezzo magari a 100 pagine di trascrizione. Il fatto che dei testimoni dicano che l'hanno vista in cortile con le bambine è importantissimo, perché cosa ci dice? Che aveva comunque autonomia, differentemente da quello che dice la Zairovich. E il bambino dov'era? Mehmed dov'era? Era col padre, tant'è vero che, guardate bene, la stessa Zairovich che dice io un giorno ero in cortile con le bambine e ho sentito lui che lo picchiava, lo maltrattava e quant'altro. Uno! Perché lo lasci col tuo marito se sai che è un violento? Io sono padre, ma penso che non occorra essere genitori per capire una regola fondamentale di questo tipo. Due, sempre ritornando al cortile, vuol dire che tu eri lì con le bambine, che se era necessario potevi interagire anche solo in cortile. Cioè questa è... Adesso vediamo che di questi pezzettini, di questi particolari, ce ne sono un'infinità, un'infinità. Bene, dicevamo dei vicini di casa. Anche la Gebrescu dice, ma io non ho mai sentito niente. Sì, li vedevo uscire, entravano, io poi vado a lavoro, però poi per una questione di famiglia sono stata 3 giorni in casa. Sì, non ho sentito niente di particolare. Ora, incrociate questo dato di fatto testimoniale con le dichiarazioni della Zairovich, la quale ha detto ho urlato, ho chiesto aiuto e io urlavo tantissimo ma nessuno sentiva. Com'è possibile? Io dico vabbè, tutti i testimoni mentono. Beh, questa cosa non può essere un dogma. Allora non lo so, anziché chiedere gli atti per il traduttore che ha fatto tardi, e allora i testimoni, e allora c'è più logico. Altro tema assolutamente bypassato: gli esiti delle lesioni. Anche questo, cioè, mi sembra, io fossi stato nei panni di chi mi ha preceduto, io su questo avrei cercato un po' di vaccinare la corte, no? Di dirle due parole. Allora, adesso vado a memoria. Viene pestata con un manico della scopa, una cintura e un cavo elettrico e viene addirittura investita con una macchina. Zero. Niente. Superman. Non ha un graffio. Ma non è che dice, ma sai, non è andata in ospedale perché non poteva. E vabbè, e ci può anche stare, ma non ci sta. Ma entra in carcere, la visitano. Qualche cicatrice, io quando mi faccio la barba in testa, in faccia, mi taglio, le cose rimangono, non ha niente, signori. Ma la cosa particolare è che anche il giorno o la notte in cui muore Memè, questa signora è sveglia dalle 3 alle 6 di mattina, fa il caffè, fuma una sigaretta, si opporrebbe alla violenza del marito, ma non ha assolutamente nulla addosso, niente. Io ho chiesto al poliziotto che era intervenuto com'era vestita, come stava, se era sbracciata. Lui, dopo un po' di insistenza, che si ricordava tutto ma non si ricordava, penso, un po' com'era vestita, dice che aveva uno smanicato e non aveva niente addosso. Ma se tu ti vuoi opporre a qualcuno che per ore, perché la cosa è andata avanti ore, poi ne parleremo, che sta facendo un'azione così grave, la prima cosa è che cerchi aiuto, butti una sedia addosso alla finestra, ti metti a urlare, e se non vuoi fare tutto questo, lotti con lui. Qui il problema, ripeto, non è spandere la responsabilità, ma capire se la fonte propalatrice delle maggiori accuse è veritiera oppure no. sebbene, ripeto, il processo non si ferma lì. Le famose lettere dal carcere mi hanno obbligato. Anzi, facciamo un passo indietro, scusate, vedete, talmente tanta roba. Dice, è stato un matrimonio combinato. Perché nella cultura rom, matrimoni sono combinati così. Ok, d'accordo. Non ne parliamo mai. Io ho prodotto delle foto della vita familiare di questi giovani e anche in questo caso, questo può essere un argomento metagiuridico perché la foto è un istante, no? Siamo abituati oggi, tic tac, con un bel sorrisone, magari sei disperato, d'accordo, ma le foto sono tante e si vedono questi ragazzi che non si vede una donna affranta, maltrattata, ferita, obbligata a sposarsi e quant'altro. Ce lo dice anche il padre, le due famiglie in Croazia abitano a un chilometro di distanza, signor Presidente, si conoscono. Il padre dice, eravamo una grande famiglia, ci conoscevamo da diverso tempo. Le lettere del carcere, dicevo. E infatti io le ho prodotte perché erano completamente distoniche rispetto al quadro che veniva fatto, no? Allora bisognava trovare una spiegazione di queste lettere, dire ma com'è possibile, perché gli mandi le foto del bambino, di quello nuovo nato, come ne ha ucciso uno perché lo voleva uccidere, gli mandi le foto dell'altro bambino, ma mi costringevano, non volevo. Andiamo a vedere le intercettazioni telefoniche. Qui magari qualcosa leggo perché è importante, del 12 di luglio, lei parla proprio delle lettere, no? E con chi parla? Con la madre. E dice, la madre dice, ha detto di non scrivergli, perché gli riferisce quello che ha detto il padre. Nemmeno una lettera, niente. Cultura rom, cioè nel senso... La donna sottomessa, è la stessa madre che gli dice, oh, non gli devi scrivere, il papà dice che non gli devi scrivere. E Silvia dice, no, ma sai perché gli voglio scrivere? E la madre, qua uno pensa di leggere, gli devo scrivere perché ho paura. Dice, per far vedere che non sono come pensano loro. Ecco la riga sulla quale poi bisogna riflettere. E lei ha sempre detto, mi minacciavano. E la madre gli dice, ma tu puoi scrivere? Quindi il tema delle lettere, addirittura in questa telefonata, tutto sommato appare nuovo, presidente, signori della corte, perché gli dice, ma tu puoi scrivere? E lei dice, sì, posso, gli scriverò domani, gli scriverò, non importa. E la madre, ma sì, scrivi lettera, scrivi liberamente, sai... Scriverò per non dirgli che non si deve, non si ucciderà per me. Per carità, l'intento è anche buono. Ma siamo lontani anni luce dalla versione che ci ha propinato qui. Vedete, c'è anche un altro aspetto importante, sempre relativo alla cultura, no? Che dicevamo è sottomessa, l'avvocato Nicolò, sottomessa, e la suocera che fa tutto, povera Silvia. Bene, altra intercettazione, il 20 di luglio, a proposito della cultura rom, del matrimonio, devi aspettare la figlia. Attenzione, parliamo di una famiglia che, come posso dire... barba al politicamente corretto, è rom tanto quanto quella dell'imputato, quindi non stiamo parlando di qualcosa di diverso, ok? Rasco, che parla con Silvia, mi fermo un attimo magari.
Metto solo una sigla per un'urgenza, grazie avvocato. Prego.
Rasco gli dice, mentre sono al telefono, a proposito della cultura rom, no? Dell'accordo che c'è, perché qua sembrava quasi un documentario quando si parlava della cultura rom. Che cos'è la cultura rom? Gli dice: prendi uno e sposati. E ancora, Rasco, prendi un gagio e sposati. Il gagio è il non rom, ormai lo sappiamo. Quindi c'è cioè, l'idea di dire, la cultura, no, addirittura i parenti gli dicono, no, ti devi sposare, prendine uno qualsiasi, sposati. Cioè, vedete come cambia la prospettiva delle cose? Il tema, ulteriore tema, del movimento. Dice, mi chiudeva in casa, mi toglieva la batteria al telefonino, io non mi potevo muovere ed ero segregata in casa. Questa è una bugia. Ma non perché lo dice l'avvocato dell'ala, lo dicono i dati. Ogni tanto mi chiedo se abbiamo visto lo stesso processo. Numero uno, come si vede anche dalle intercettazioni che, nelle quali Silvia parla con la madre di telefonate precedenti, ma io vi avevo detto che lui faceva, disfava, quindi lei è un dato di fatto. Perché ne parla nelle telefonate intercettate dopo, di chiamate avvenute prima di questa tragedia, perché è una tragedia. Quindi questa donna con la madre, il padre, telefonava, aveva scambi. Punto primo. Punto secondo, non è vero che era isolata, la famosa telefonata con Nadia, l'amica che piange, eccetera. Chiamala prima. Se non vuoi allertare le forze dell'ordine, non vuoi parlare coi vicini, non lo vuoi dire alla tua mamma, dillo all'amica. Dei vicini di casa che la vedono uscire, l'abbiamo già detto. E da ultimo, io dico, c'è un dato tecnico inconfutabile che, ripeto, non se lo inventa l'avvocato dell'ala. Abbiamo sentito Maldera, che era l'esperto della polizia, e anche lui in sede di controesame alla fine ha dovuto ammettere, sì, che le celle prese dai telefoni sono diverse in quel periodo e che la stessa cellula può intercettare, comunque può ricomprendere telefoni a distanza di centinaia di metri. Però il problema del nostro processo è che se poi questa cosa la dice un esperto della difesa, dice, ma quelli sono pagati, ti dicono quello che vuoi tu. Vabbè, ma allora non li facciamo i processi, non facciamoli. Io, vedete, faccio una piccola parentesi. Io so bene, come tutti noi, di che cosa stiamo parlando. Questo processo potrebbe essere interpretato in maniera, ma lo dico a beneficio di tutti, anche dei giudici togati, che sono molto più esperti di me, quasi semplicistica. Abbiamo un'autopsia agghiacciante. Abbiamo le dichiarazioni del padre. Sembra che l'ergastolo sia veramente la cosa più opportuna. Oggi, stamattina, mi sono svegliato molto presto, mi sono messo ovviamente a pensare a questa cosa. Mi sembra a volte, no? Guarda che noi fossimo al cospetto di un tumore, fossimo dei chirurghi. Vuoi talmente estirpare questa cosa che quasi ti viene voglia di tagliare tutto, estrarre tutto, con l'idea che poi magari veramente il paziente gli fai più danno che altro e ti muore sotto i ferri. Qui siamo di fronte a un fatto, ma esiste qualcosa di peggiore? Io quando ero ragazzo dicevo, fare l'avvocato, ma difenderesti anche chi è accusato che ammazza i bambini? Cioè, peggio di così non c'è niente, questo sia ben chiaro. Però è proprio questo fatto, questo aspetto fondamentale che ci deve guidare a non usare la pancia e la testa. Scusate, la retorica mi fa schifo, ma il grado di civiltà di una società si misura dal grado di tutela delle persone accusate dai reati più orribili. E oggi siamo chiamati proprio a fare questa cosa. Ritorno indietro. Il mio consulente, il signor Presidente, signori della Corte, ha specificato con una tabella molto chiara i giorni in cui questi telefoni si muovono. Non sono sempre uniti, non sono sempre vicini e addirittura quando agganciano la stessa cella possono essere lontani centinaia di metri. Questo è un dato matematico. Però poi si è detto, lo usava lui, li aveva tutti e due lui, perché su uno di questi, su quello della Zerovic, c'era una telefonata a un cliente, un amico, non mi ricordo più. Vabbè, ma scusate, ripeto, è allora che ci stiamo a fare qua? Se, se ad ogni dato di fatto c'è una spiegazione verificazionista, smettiamo di dare spiegazioni, prendiamo le cose così come stanno. C'è poco da fare, i telefoni agganciano cellule differenti. Quando i due dispositivi mobili sono connessi a celle telefoniche distinti o sono serviti da celle adiacenti geograficamente, allora possiamo affermare che gli utenti dei dispositivi sono anch'essi geograficamente distanti. Quando i due dispositivi mobili sono connessi a stesse celle telefoniche, non significa che gli utenti siano necessariamente geograficamente attigui. Lei usava il telefono e poteva uscire di casa, perché ce lo dicono i testimoni e dei dati, direi, scientifici, al di là delle sue dichiarazioni assolutamente di interesse. Ci sono poi degli altri aspetti, chiedo scusa, sto cercando un appunto che non riesco, ovviamente questo è l'incubo di ogni avvocato. Ecco. C'è poi un aspetto legato espressamente a quella notte che a mio giudizio è inverosimile. Allora, prima di tutto dice che non si accorge che lui andrebbe in camera a prendere questo bambino e lei non si sveglia. Dico, beh, vista la situazione, penso che ognuno di noi, vista la situazione, se fosse vera così come ce la racconta, ognuno di noi avrebbe avuto 100.000 antenne allertate. Così non è. Lui va di là e prende il bambino. Bene, quando viene sentita in un ambiente non giuridicamente rilevante, cioè all'SVS, se non sbaglio alla dottoressa Granata, dà tre versioni diverse di quella notte. Dice, mi ha svegliato il pianto, mi ha svegliato il rumore, mi ha svegliato le botte. Tre versioni diverse per il medesimo accadimento. Ma era sotto shock. Ma certo che era sotto shock. Ma chi non sarebbe sotto shock per una roba del genere? È ovvio. Non stiamo parlando di marziani, ma di gente in carne e ossa, è ovvio. Ma dà tre versioni diverse. Quando viene sentita dall'SVS, non parla di Ryan, che è con i suoceri da quando è nato, né dirà che anche Mehmed è stato un mese coi suoceri. Cioè, quel bambino, io penso che è quasi un personaggio da presepe, mi viene in mente, perché ha avuto una vita talmente sventurata, prima parcheggiato dai nonni, poi per 400 euro al mese da branco, poi è arrivato a casa e muore, ma peggio di così. Ma questi sono dati di fatto, qua non è che stiamo facendo il riconoscimento della famiglia dell'anno, è orrendo ciò che è accaduto, ma bisogna mettere tutti i tasselli al loro posto. Quando questa signora viene sentita all'SVS, omette dei particolari enormi, che c'ha un altro figlio e che anche l'altro bambino è stato coi suoceri. Tra l'altro dirà, era volontà di mio suocero o mia suocera, non mi ricordo, allevare questo bambino. Ma voi sapete quanti figli ha la suocera di Silvia? 8! Ce lo dice il padre. No, voglio il nono! Ma è credibile questa cosa? Cioè uno ha 8 figli e dice no, voglio il nono. E gli prende, e lei ci vuol far credere che gli rapiscono da sotto le mani questo bambino. Quindi, cioè, vedete da dove dobbiamo partire, da dove sono partiti coloro che mi hanno...